ci sono sostanzialmente due letture di questa ecclesiologia, di questa dottrina della Chiesa. La prima, che ha il suo più autorevole rappresentante in Bultmann, è l'idea, che poi è stata ripresa da altri discepoli, l'idea che Giovanni, tutto sommato, è un outsider nel cristianesimo primitivo, è un personaggio marginale e emarginato, sospetto alla ortodossia cristiana. Schweitzer, Eduard, quello di Zurigo, lo chiamava il riformatore tra gli evangelisti, dunque uno che consapevolmente, in qualche maniera, rettifica, se così si può dire, il discorso svolto dai sinottici, un uomo che proprio perché marginale rispetto alla Chiesa, all'istituzione ecclesiastica, sviluppa una dottrina della Chiesa che Keseman, che è un altro di questa scuola, è chiamata l'ecclesiologia della ecclesiola in ecclesia, cioè una specie di, ora adopero una parola proibita, un'ecclesiologia settaria, cioè una ecclesiologia di un gruppo che all'interno della grande chiesa sostiene determinate tesi, alcune delle quali noi appunto vedremo quando esporrò tra poco qualche linea naturalmente di questa ecclesiologia. L'altra linea invece, che ha il suo rappresentante maggiore in Oscar Kuhlman, è proprio il contrario, cioè è la tesi secondo cui Giovanni è pienamente inserito nell'alveo della grande chiesa e anche se oggettivamente non parla molto della chiesa, cioè la chiesa resta un tema relativamente sullo sfondo della sua riflessione, però appunto, sia pure in maniera velata, fa un discorso pienamente integrato nella visione tradizionale, chiamiamola così, della Chiesa e anzi il suo obiettivo è proprio quello di dimostrare la continuità tra il Gesù della storia e il Cristo della fede cristiana, e dire che sono esattamente la stessa cosa, sono due facce della stessa medaglia. Quindi ha operato, secondo questa scuola, in piena continuità, in piena sintonia con la Chiesa del suo tempo, e lavora, scrive per illustrare la continuità tra il tempo di Cristo e il tempo della Chiesa. Ora, sulla ecclesiologia giovannica io dico faccio due osservazioni che riguardano l'Evangelo in generale, l'Evangelo, la letteratura giovannica in generale, che si riflettono, poi si capisce, nella dottrina della Chiesa. La prima osservazione è quella che tutti conoscete, che tutti conosciamo, e cioè che Giovanni ha proprio come obiettivo quello di trasferire il baricentro della fede dalla fine, dall'escaton, da questo termine che Gesù affermava essere imminente, no? E che i primi cristiani credevano sarebbe avvenuto di lì a poco, anche proprio sul piano cronologico. Ecco, questo termine ultimo della storia e della rivelazione divina, Giovanni lo sposta dalla fine all'oggi, all'ora, il famoso nun, che domina tutto il pensiero di Giovanni. Cioè tutto si decide ora. Non domani, non quando tornerà Gesù, che che come sapete nell'Evangelo di Giovanni parte, ma non ascende, cioè parte ma torna. Vabbè, ma lo vediamo tra un istante. Ecco, quindi tutto accade qui. Il giudizio finale accade qui, nel momento in cui tu credi o non credi. Insomma, praticamente non c'è nulla o quasi, la risurrezione accade qui. Sostanzialmente il discorso è questo: dove c'è Gesù c'è la fine della storia, ma fine non nel senso della sua interruzione, ma del suo compimento. Dove c'è Gesù, la storia arriva alla sua pienezza, raggiunge il suo significato ultimo e non penultimo. Però, benché ci sia questo spostamento del baricentro, come ho detto, dalla fine all'ora, all'oggi, è interessante osservare che questo fatto non determina una crescita, diciamo così, dell'interesse ecclesiologico, ma soltanto un ripensamento dell'interesse cristologico e pneumatologico. Cioè, il fatto che ora il baricentro della fede cristiana si sposta sull'ora, sull'oggi, su quello che c'è adesso. Che cosa c'è adesso? Beh, adesso c'è la Chiesa. Diciamo, uno direbbe, no? Adesso c'è la Chiesa. Non c'è più Gesù? Cosa c'è al posto di... C'è la... No! Ecco, Giovanni non dice così. Perché la Chiesa, malgrado tutto, anche nell'interpretazione di quelli come Kuhlmann, che dicono che la Chiesa c'è e come, eccetera, eccetera, in trasparenza, in filigrana, si parla solo della Chiesa, dei sacramenti della Chiesa, eccetera, eccetera, però de facto resta sempre in questa posizione sfumata, non centrale. Centrale che cosa è? Gesù nello Spirito. Questa è la centralità creata dallo spostamento del baricentro della fede. Ecco, questa è la prima osservazione. E la seconda osservazione è che Gesù diventa invisibile. Gesù entra nella invisibilità. Ma questa invisibilità non è declinata come assenza. Come ho già detto, Gesù parte e non c'è nessun autore del Nuovo Testamento che sottolinea in maniera così ripetuta, così insistita, il fatto che Gesù parte, me ne vado, ma non vi lascerò orfani. Cioè, la partenza di Gesù non ti autorizza, a te cristiano, a considerarti orfano. Sono orfano di Gesù. No! No! Non sei orfano di Gesù. Perché non sei orfano di Gesù? Perché Gesù ha mandato lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è esattamente, formalmente, sostanzialmente, l'alter ego di Gesù. È il Christus Presens. Il Christus Presens. Quindi, il tempo dello Spirito, che è anche il tempo della Chiesa, ma non è questo l'accento che Giovanni pone, l'accento lo pone sul tempo dello Spirito. Il tempo dello Spirito non è un minus. Poveri noi, non abbiamo più Gesù tra noi, siamo diminuiti da questa partenza, no? Per Giovanni è un plus, addirittura. Non solo nel senso che il tempo dello Spirito è il tempo della memoria, no? In cui lo spirito ricorderà tutte le cose che ho detto, eccetera, 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 ma è anche il tempo di quelle che Giovanni chiama le opere maggiori, che nessuno sa bene che cosa siano, comunque sono maggiori, comunque sono maggiori. Cioè, praticamente questo alter ego di Gesù nello Spirito Santo è un plus rispetto al tempo della incarnazione. Andiamo avanti. Queste sono le due osservazioni generali e ora veniamo alla seconda parte di questa esposizione, nella quale io traccerò quattro linee di ecclesiologia Giovanni. È impossibile, naturalmente, nel breve tempo parlare di tutta, ma quattro linee che sono, spero, insomma, tra quelle più significative. Naturalmente, forse mi sbaglio e poi nel dibattito ci sarà modo di integrare. Allora, queste quattro linee che metto in evidenza, cerco di mettere in evidenza, sono queste. La prima è che la Chiesa, secondo Giovanni, in quel quadro che ho cercato di delineare con le due osservazioni generali, è sorprendentemente, perché comunque Giovanni si colloca verso la fine del primo secolo, 95, 100, quindi si colloca in un tempo in cui la Chiesa, quantomeno la Chiesa, la grande Chiesa, chiamiamola così, anche se era ancora piccola, ma era già lei, era una chiesa già strutturata, molto, molto strutturata, una chiesa già che aveva vissuto la sua seconda e anche la sua terza generazione, quindi articolata con un suo ordinamento o forse più ordinamenti ecclesiastici. Insomma, non era in una fase, diciamo, fluida, liquida, come si dice oggi. No, no, non era così. Beh, proprio verso la fine del primo secolo, nel quadro di una ecclesiologia cristiana abbastanza già strutturata e consolidata, Giovanni ci propone una chiesa che io definisco, ora si potrà discutere, senza ministeri, una chiesa senza ministeri. Manca il termine apostolos, tranne una citazione che non ha nessun significato teologico, ma soltanto un significato tecnico di chi è mandato. Dunque manca questa categoria fondamentale nella ecclesiologia del Nuovo Testamento di apostolo. Non ci sono apostoli. E non c'è ovviamente il concetto di apostolato che noi troviamo in una maniera così marcata, ad esempio, nella letteratura che fa capo a Luca. Se poi uno immagina, come alcuni immaginano, e è una cosa anche plausibile, che l'autore sconosciuto del quarto Evangelo sia quel famoso discepolo che Gesù amava, che è una figura chiave dell'Evangelo e che potrebbe effettivamente essere l'autore, colpisce che appunto questo ipotetico, naturalmente, ipotetico autore dell'Evangelo si chiama discepolo e non si chiama apostolo, anche se è un discepolo privilegiato, diciamo, dall'amore di Gesù. A ciò si aggiunge l'impressione che i dodici, questi famosi dodici, che in Luca comunque, ma in generale anche nel resto, e persino nella letteratura di Paolo, sono un gruppo fondante o comunque decisivo per la elaborazione, ma anche per la storia poi della comunità cristiana. Questi dodici non hanno un grande peso sono infatti menzionati solo due volte nello stesso episodio, al capitolo 6, e lo stesso numero 12 praticamente viene messo in questione, perché si dice di Giuda che, benché faccia parte del numero, però lui è un figlio del diavolo fin dall'inizio, cioè praticamente Giuda non fa parte dei dodici. E questo poi lo ritroveremo in tutto il discorso della comprensione della Chiesa. E persino, guardate, persino se voi leggete il prologo solenne della prima lettera di Giovanni, quel bellissimo prologo in cui si dice quello che noi abbiamo visto, toccato, eccetera, eccetera, questo noi, anche lì si tratta certamente di testimoni oculari, quindi sarebbe stato proprio il luogo ideale in cui introdurre la categoria dell'apostolo, invece no. Sono dei testimoni oculari, ma l'autore non crede di dover identificare questi testimoni dei primi quattro versetti del capitolo primo della prima Giovanni come degli apostoli. E ultimo, parliamo dell'anziano, che è probabilmente, anzi è sicuramente l'autore della seconda, quantomeno l'autore dichiarato della seconda e della terza lettera di Giovanni. Questo anziano è, appunto, è un anziano, un presbitero, e non è un apostolo. Cioè, appunto, la categoria dell'apostolo praticamente non c'è. Non c'è. E non ci sono i ministeri. Non c'è nulla che rassomigli al discorso di Paolo, Prima Corinzi 12, dove c'è tutto l'elenco, Efesini 4, apostoli, pastori, evangelisti, eccetera, 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 i profeti, le profetesse del libro degli Atti, le diaconesse, niente, non c'è nulla. C'è nulla nella letteratura giovane. E questo è tanto più strano in quanto Giovanni, come ho detto, ha la dottrina dello Spirito Santo più elaborata e anche più organica di tutto il Nuovo Testamento, secondo me. Quindi abbiamo in Giovanni una dottrina dello Spirito estremamente meditata, diciamo strutturata, argomentata, ma questo Spirito Santo non produce quello che invece produce nella prima lettera ai Corinzi, o produce nell'ecclesiologia paulinica in maniera così forte, massiccia, e cioè ministeri e carismi. La varietà dei ministeri e la varietà dei carismi in Giovanni, tutto questo non c'è. E allora, che cosa c'è? C'è lo Spirito Santo, uno. Cioè, l'unico ministero è quello dello Spirito Santo, e c'è quella frase famosa che forse ha un risvolto anche polemico, quando dice nella prima Giovanni: non c'è nessuno, non avete bisogno che nessuno vi insegni a voi cristiani, perché avete l'unzione dello Spirito. Cioè, non avete bisogno di un dottore, non avete bisogno di un pastore, non avete bisogno di uno che venga a indottrinarvi, perché lo Spirito Santo è il vostro dottore. Voi capite cosa vuol dire questo? E allora, e poi che cosa c'è? C'è il fratello, l'unico, tra virgolette, ministero è quello del fratello. Quindi da un lato lo Spirito Santo e dall'altro il fratello. Ora, se le cose stanno così, io vi ho presentato un quadro, credo che corrisponda grosso modo a quello che noi possiamo ricavare da queste lettere, da questa letteratura. Se le cose stanno così, allora dobbiamo trarre un paio di conclusioni in rapporto alle chiese ortodosse, perché mi è stato chiesto, io non mi avventuro volentieri in un campo che non è il mio, però qualche idea sulla ortodossia, che poi sarà certamente rettificata da degli ortodossi doc, la posso dire. Ecco, se io proietto questo discorso sulle chiese ortodosse, naturalmente devo dire prima di tutto che il modello giovannico, così grossolanamente o schematicamente delineato, non si è realizzato né in Oriente né in Occidente. E quindi quello che Leonardo Boff chiamava l'ecclesiogenesi, cioè il processo di generazione della Chiesa, è aperto. Cioè praticamente questa Chiesa di Giovanni la dobbiamo ancora vedere fiorire in qualche maniera, semmai fiorirà. Questa è la prima osservazione. Il processo di ecclesiogenesi è aperto, non è chiuso. Cioè non è che dobbiamo necessariamente ritenere che tutte le forme possibili di chiesa cristiana si siano già realizzate nei 2000 anni che stanno alle nostre spalle. Forse non è così. Perché questo a me sembra praticamente non si è realizzato. L'altra osservazione è che bisognerebbe che tutte le chiese, comprese quelle ortodosse, si rassegnassero, se così mi posso esprimere, si rassegnassero a riconoscere che il cristianesimo apostolico, non quello sub-apostolico del secondo, terzo, quarto, quinto secolo, ma quello apostolico, quello del primo secolo, cioè il cristianesimo normativo, per tutti quelli che vogliono essere fedeli ai mandati fondamentali che ci sono venuti da quella generazione di cristiani, è un cristianesimo plurale, assolutamente plurale, in cui coesistevano, forse in qualche tensione che magari non è stata registrata, certamente in una discussione, in un dibattito, in un incontro che poteva anche diventare scontro, una pluralità di modelli, che invece la grande chiesa del terzo, quarto secolo ha cancellato assumendo se stessa come misura di tutte le cose, di tutte le chiese, no? Ecco, o sei come me o non sei chiesa. Ora, faticosissimamente, pian pianino, grazie un po' anche al movimento ecumenico, si comincia a capire che forse sarebbe un immenso guadagno per la cristianità tutta che essa entrasse nell'ottica di riconoscere che appunto il cristianesimo apostolico esiste in una pluralità di forme che naturalmente si devono confrontare, si devono coordinare, si devono anche criticare, tutto quello che si vuole, ma l'idea di fondo è che la Chiesa di Gesù, la comunità di Gesù si può costruire, strutturare ed esprimere come comunità di Gesù in maniera diversa e non in una maniera univoca. Vengo al secondo punto. Il secondo punto è il rapporto tra Chiesa e Israele, perché qui abbiamo un tema estremamente delicato che io sintetizzo così. Da un lato Giovanni traccia una linea nettissima di demarcazione tra Chiesa e Israele. E le presenta come due realtà che stanno tra loro in opposizione frontale e sistematica. Tanto che i giudei accusano Gesù di essere un samaritano, cioè un non ebreo, un ebreo eretico. Ma appunto un non ebreo, gli negano l'identità ebraica. Tu non sei più un ebreo, non sei mai stato. E Gesù fa l'opposto, dite ai giudei, una cosa terribile, soprattutto per le nostre orecchie, una cosa terribile, dice: voi siete discendenti di Abramo, ma non siete figli di Abramo, siete figli del diavolo. Cioè nega, fa esattamente quello che gli ebrei, i giudei, insomma, fanno nei confronti suoi. Dice: tu sei un samaritano, dice, voi non siete ebrei. E qui veniamo, perché Giovanni ha colto in una maniera perfetta, secondo me, è altamente drammatica, il nodo della questione. Chi è ebreo? Questo è il nodo, questa è la domanda. Cioè praticamente Gesù ha posto alla sua gente, al suo popolo, questa domanda. Chi è veramente ebreo? Aletos, veramente ebreo. Vi ricordate? Lo dice di Natanaele: questo è veramente un vero israelita. Ma i giudei no. Natanaele, che diventa cristiano, è il vero israelita, cioè il cristiano è il vero ebreo. Il cristiano è il vero ebreo. Non c'è in Giovanni l'idea del nuovo Israele, ma c'è l'idea del vero, non c'è la formula, ma c'è appunto aletos, il vero israelita. Chi è il vero israelita? È il discepolo di Gesù. E quindi tu, Natanaele, che credi in Cristo, sei il vero, realizzi la tua ebraicità. Tu realizzi la tua ebraicità diventando cristiano. È un discorso radicale. Beh, noi non siamo abituati, poi lo dirò tra un istante, non siamo abituati a questi discorsi qua. In un certo senso li abbiamo rinnegati, li abbiamo rimossi per tanti motivi che non abbiamo il tempo ora di esporre, ma che voi intuite immediatamente. Quindi praticamente Gesù rappresenta la fine di Israele, ma la fine nel senso del suo inveramento. E quindi tutte le prerogative di Israele passano a Gesù. È lui il nuovo tempio, quindi l'accusa che gli fanno: tu vuoi distruggere il tempio? E si capisce, cioè, si capisce, ma sì, è vero, è quello che ha fatto. Il nuovo tempio è il suo corpo, cioè la Chiesa. La vigna, la famosa vigna di Isaia 5, la vigna che Dio ha creato, che poi lo ha circondata, l'ha lavorata, le ha messo una bella siepe per proteggerla dagli animali, eccetera, eccetera. Questa vigna amatissima, che cosa è? È Giovanni 15. Io sono la vera vite, la vera vite, la vera vigna, voi siete i tralci di questa vite. Il pane che scende dal cielo non è la manna di Mosè, ma sono io, pane vivente, eccetera, eccetera. È inutile che io perda tempo a dire, fare tutti questi riferimenti. Praticamente Gesù rappresenta, in tedesco, scusate se dopo una parola tedesca, perché è bella, Aufhebung, che vuol dire nello stesso tempo portare a compimento, ma anche esaurire, non ha più senso. Non ha più senso. Israele non ha più senso. Come popolo di Dio, naturalmente, perché il senso del popolo di Dio, di Israele come popolo di Dio, si è realizzato. Mosè ha scritto di me e io sono qua. Abramo ha aspettato di vedere il mio giorno e il mio giorno è compiuto. Questo è il discorso. Da un lato, quindi praticamente Gesù è la fine di Israele. D'altro lato però, appunto, Gesù è impensabile senza l'Antico Testamento. È impensabile senza Mosè, è impensabile senza Abramo. Quindi Giovanni sottolinea in una maniera che nessun altro ha osato fare nel cristianesimo apostolico l'unità, la identità della fede ebraica di Mosè e della fede cristiana. Sono la stessa identica cosa. Quindi da un lato c'è, in un certo senso, la dichiarazione della fine di Israele, nel senso del suo inveramento nel cristianesimo, e dall'altro c'è l'affermazione che senza Antico Testamento non c'è Gesù, senza ebraismo non c'è cristianesimo, ma il cristianesimo è il vero ebraismo. Che cosa dire in rapporto all'ortodossia? Beh, in rapporto all'ortodossia io ho letto pagine di un certo teologo ortodosso rumeno che si chiama Staniloae, Dumitru Staniloae, molto quotato, eccetera, eccetera. E lì ho visto che in fondo la posizione dell'ortodossia è proprio questa. Stabilisce questa concatenazione. La rivelazione sta nella scrittura, la scrittura sta nella tradizione sta nella Chiesa, ergo la rivelazione sta nella Chiesa. E fuori della Chiesa non solo non c'è salvezza, ma non c'è neppure rivelazione. Io se semplifico. Semplifico, ma credo che grosso modo, io avrei le citazioni qua, ma no, non voglio impiegare tempo per produrle, praticamente qui non c'è posto per Israele, non c'è posto, perché tutto lo spazio, chiamiamolo così, della rivelazione è occupato dalla Chiesa. Nella Chiesa c'è tutta questa realtà. Rivelazione, scrittura, tradizione, Chiesa. Se uno proietta però questo discorso in campo ecumenico, voi capite che siamo in grossi pasticci, perché è praticamente un discorso irrepetibile, inutilizzabile, perché noi dopo la Shoah, soprattutto dopo la Shoah, abbiamo riaperto il Nuovo Testamento in rapporto al problema Chiesa-Israele e abbiamo riletto finalmente Romani 9:11, 9:10-11 e abbiamo visto che le cose stanno diversamente da come le presenta Giovanni per Paolo. E cioè, sono cose che sappiamo che i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Israele viene scartato per un tempo, ma non viene negato come popolo di Dio, continua a essere il popolo di Dio che attualmente esiste, per così dire, se così posso esprimermi, in due tronconi, il troncone Chiesa e il troncone Israele, che poi alla fine della storia, secondo l'Apostolo Paolo, si ricongiungeranno. Ma per Paolo, appunto, la visione del popolo di Dio è bipolare, non c'è solo la Chiesa, c'è anche Israele. E noi, ora ammaestrati da tante tragedie, diciamo così, comprendiamo che effettivamente è così, anche dal punto di vista spirituale, dal punto di vista teologico, noi ci nutriamo larghissimamente, volentieri, della sapienza, non soltanto dei Cassidim, non soltanto dei commenti rabbinici alla scrittura, eccetera, eccetera, ma di tanti testimoni del nostro tempo, a cominciare da Etty Hillesum, per fare un nome, ma ce ne sono Martin Buber e compagnia bella. Cioè, questi qua fanno un discorso che è cristianamente rilevante. E quindi non possiamo, almeno io non posso, entrare nell'ottica di Giovanni su questo punto specifico. Naturalmente, bisognerebbe contestualizzare storicamente il discorso di Giovanni, non abbiamo tempo di farlo. Io ho soltanto cercato di delinearne alcune componenti in modo che sappiate grosso modo di che cosa si tratta e poi eventualmente di ripensare tutto questo tema. Vengo al terzo punto che avevo segnato: nel mondo, ma non del mondo. Nel mondo, ma non del mondo. Ecco, rapporto Chiesa-mondo. E qui dobbiamo fare alcune affermazioni ben precise, diciamo così. La prima è questa: nel mondo, malgrado il fatto che Gesù non sia più nel mondo, io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. La tentazione di abbandonare il mondo perché Gesù è partito e noi, come suoi discepoli, potremmo anche desiderare di emigrare interiormente da questo mondo e essere nel mondo come se non ci fossimo. Questa tentazione è forte nella visione di Giovanni, ma proprio lui, con una insistenza certamente calcolata, afferma che il cristiano deve restare nel mondo e non emigrare interiormente, nessuna fuga mundi, qui siamo in un luogo della fuga mundi, un'abbazia, no, nessuna fuga mundi, né di tipo apocalittico, né verso il futuro, la proiezione verso il futuro, né di tipo mistico, la proiezione verso l'alto, no. Siamo nel mondo, io non ti prego di toglierli dal mondo, ma di preservarli dal maligno. Giovanni 17. Il mondo è il destinatario della rivelazione di Dio e della salvezza in Cristo. Il mondo è stato creato dal Logos. Ecco, se uno mette insieme tutta una serie di affermazioni sul rapporto Dio-mondo, Cristo-mondo, è stupito di tante cose, appunto. Il mondo è stato creato, Dio lo ha tanto amato questo mondo da dare il suo unigenito figlio. L'agnello di Dio toglie il peccato del mondo. Il pane dal cielo è quello che dà vita al mondo. Gesù, alla fine dell'episodio della Samaritana, è il salvatore del mondo, è la luce del mondo. Ah, una cosa impressionante, è un martellare, diciamo, la coscienza, la fede del cristiano del primo secolo, per dire guarda che quello è il luogo della tua esistenza cristiana. Dio si rivela al mondo per salvarlo, non per giudicarlo, anche se la salvezza rifiutata si capovolge in giudizio. Gesù accetta di percorrere la via della croce affinché il mondo conosca. E anche se non intercede per il mondo, ma solo per i suoi, egli chiede che i suoi siano una cosa sola affinché il mondo creda, affinché il mondo conosca. Gesù quindi intercede per la Chiesa, ma in vista del mondo. E qui non possiamo dimenticare quel tutti che toglie il respiro di Giovanni 12, 32, quando dice: quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me, tutti. Tutti vuol dire tutti. E però qualche esegeta, naturalmente, si è.
Tra parentesi, tutti quelli che.
Sì, ma qualche esegeta, dicevo, si spaventano naturalmente, no? I cristiani si spaventano, dice: tutti sono troppi. Tutti sono. E allora dicono: tutti quelli che credono, naturalmente, è ovvio, no? Tutti quelli. Ecco, allora hai paura, il tutti fa paura. C'è questo tutti categorico, perentorio. Terza osservazione, però, il mondo è il destinatario della rivelazione della salvezza, ma reagisce malissimo. Reazione totalmente negativa. Sia verso Gesù, sia verso lo Spirito, sia verso i discepoli. Il mondo non è solo refrattario, ma è ostile, addirittura odia Gesù e i discepoli. E perché li odia? Perché non gli appartengono. E quindi il mondo avverte la comunità di Gesù come un intruso, uno che disturba, uno che scompagina, uno che destruttura il mondo così come si è organizzato il mondo. Dunque la Chiesa come contraddizione. Come contraddizione. Però, per quanto ci sia questa opposizione così frontale, sistematica, radicale, non è questa opposizione che vince, ma vince Gesù. Fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi la comunità cristiana non si deve spaventare per l'opposizione del mondo. Quarto. E ultima osservazione, la situazione, allora c'è Gesù, la comunità, nel mondo, con Nietzsche possiamo dire fedele alla terra, ma ecco, poi opposizione, negazione, odio, allora uno potrebbe dire, allora non c'è niente da fare. Paralisi, no, 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 no. Nessuna paralisi, la situazione è aperta, la Chiesa è mandata. Come tu hai mandato me, io ho mandato loro. La Chiesa è mandata. La situazione è aperta, è missionaria. Affinché portate frutto, Giovanni 15, non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, affinché portiate frutto. Nell'Evangelo di Giovanni portare frutto è un'espressione per dire portare discepoli, fare discepoli. È una formula missionaria. Ecco, grosso modo questo, ora ci sarebbero altre cose ma vedo che il tempo passa, come è vissuta nella Chiesa di Oriente questo aspetto dell'ecclesiologia giovannica, credo che sia vissuto abbastanza intensamente dal punto di vista della alterità, della affermazione della alterità della Chiesa rispetto al mondo, appunto, perché questo è quello che si può esprimere, no? Attraverso il concetto di contraddizione, di odio e compagnia bella, insomma, tutto questo esprime una alterità della Chiesa rispetto al mondo, una certa rottura, e credo che nell'ortodossia orientale questa alterità sia abbastanza vissuta. Io ricordo quelle poche volte che sono andato in Oriente di aver sempre avuto l'impressione, quando ad esempio le cose più elementari, entravo in una chiesa, di entrare in un altro mondo, devo dire. Anche la stessa alterità della lingua, perché tranne i rumeni tutti gli altri parlano il latino, quello che sarebbe l'equivalente nostro del latino, cioè le lingue antiche, non le lingue moderne, e anche questo crea questa atmosfera di alterità rispetto al mondo. Non so se è un'alterità semplicemente formale o un'alterità sostanziale, comunque forse è vero che l'ortodossia ha conservato più di noi questo tratto, che la Chiesa è qualcosa di diverso, di totalmente diverso, mentre in Occidente c'è forse più adattamento, più osmosi, più mondanizzazione della Chiesa. In generale, naturalmente, in Occidente è cessata l'ostilità del mondo, ma non è diminuita l'incredulità. Ci si chiede naturalmente chi è cambiato il mondo, è cambiato la Chiesa. Io credo sono cambiati tutti e due. È cambiato il mondo nel senso che è diventato pluralista, tollerante, democratico, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, non c'è più un'unica verità, eccetera, eccetera. Da un lato, la Chiesa credo si è anche molto mondanizzata, no? E non ha più il coraggio di dire la verità, diciamo, cioè il coso verità-menzogna, che è un punto centrale, soprattutto nelle lettere, ecco, quel discrimine lì di essere il luogo della verità in un mondo di menzogna, questo ad esempio lo sento poco vibrare nella coscienza ecclesiale del nostro tempo. E vengo all'ultimo punto, ma ormai, santa pace, il tempo è scaduto. L'ultimo punto era la Chiesa dell'agape e dell'unità nell'amore. Ora non c'è tempo, ma io vi dico soltanto un paio di cose, cioè da un lato c'è la centralità dell'amore come distintivo della Chiesa. Non c'è altro distintivo. C'è naturalmente la fede. E il perimetro dell'amore coincide con il perimetro della fede. La fede, attenzione, è la fede in Gesù, in Cristo, Messia, Figlio di Dio incarnato. praticamente sono tre, le qualifiche della fede in Gesù secondo, in particolare, le lettere di Giovanni, ma anche secondo l'Evangelo. Allora, la Chiesa è una la comunità dell'amore, ma dell'amore fraterno, cioè l'orizzonte, nelle lettere comunque, si restringe rispetto, ad esempio, all'amore del prossimo di Gesù, dove il prossimo non è semplicemente o necessariamente il fratello. La parabola del buon samaritano sta lì appunto a dimostrare che il prossimo non è riducibile religiosamente a un gruppo. Invece qui c'è questo restringimento, non abbiamo il tempo di approfondire, probabilmente questo restringimento del perimetro dell'amore al perimetro della fede è dovuto all'insorgere della eresia, che è il grande fatto nuovo che documenta Giovanni e anche si mette in una dialettica molto dura contro l'eresia, perché questa eresia era nata nella Chiesa e poi, dice, sono usciti da noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri non sarebbero usciti. Ecco, quindi questi eretici non sono più Chiesa, sono mondo, mondo religioso, ma mondo. Quindi non c'è l'idea di due chiese o di una chiesa divisa, non c'è in nessun modo. Però nell'Evangelo ci sono invece due aspetti della Chiesa e della sua unità e divisione che posso soltanto menzionare. La prima è quando Gesù, come buon pastore, dice: ho anche delle altre pecore. Chi siano queste altre pecore non si sa, comunque semmai nel dibattito possiamo discuterne. Comunque ci sono altre pecore, non sono capri, sono pecore del buon pastore, che però non sono nell'ovile. Dunque c'è qui qualche cosa che rassomiglia alla nostra condizione di chiese divise, di chiese diverse, di chiese altre. E poi c'è il discorso di Giovanni 17, che tutti sappiamo, no? Che siano tutti uno. Chi sono questi tutti? Sono i credenti della generazione dopo quella dei primi testimoni, cioè noi o loro, i discepoli, e quelli che crederanno mediante la loro parola, coloro che saranno evangelizzati. L'unità per la quale Gesù prega in Giovanni 17 è l'unità, potremmo dire, tra le generazioni di cristiani. Ecco. Questo anche è un aspetto interessante, un aspetto nuovo, che rivela appunto una Chiesa che vede, diciamo, la generazione che viene e prega perché l'Evangelo si mantenga nella sua purezza. Ora, noi che cosa possiamo dire? Beh, possiamo dire che purtroppo le nostre divisioni non sono divisioni che nascono dal problema di Cristo, dall'articolo secondo del credo cristiano e anche del primo, ma sono tutte divisioni che vengono riguardo alla Chiesa sostanzialmente, al modo di capire la Chiesa, eccetera, eccetera, di organizzarla e di vedere il suo rapporto col mondo. Cioè, voglio dire che la discriminante per l'unità della Chiesa, secondo Giovanni, è la fede in Cristo. Se c'è la fede in Cristo, non ci può essere divisione. E il dramma nostro è che la fede in Cristo è comune a tutte le chiese, eppure c'è divisione. Cioè, noi siamo fuori dal quadro dell'unità e divisione della Chiesa secondo i criteri del Nuovo Testamento. Quindi quasi direi abbiamo una doppia infedeltà, perché siamo divisi, primo infedeltà, seconda infedeltà, siamo divisi non sull'essenziale, in fin dei conti. Se è vero che l'essenziale è quello che dice Giovanni, cioè che tu confessi Gesù, Messia, figlio di Dio, è venuto in carne, tutti lo confessiamo. E com'è che siamo divisi? Che cosa ci divide? Il non essenziale ci divide. E allora questa è doppia colpa. Perché se almeno fossimo divisi sull'essenziale, beh, varrebbe la pena, diciamo così. Invece no. E l'ultima osservazione è la chiesa dell'amore. La Chiesa dell'amore e della fede, naturalmente. Ma io vi voglio segnalare questo fatto e con questo concludo veramente. Noi abbiamo nella storia cristiana decine e decine e decine di confessioni di fede. Non abbiamo nessuna confessione di amore. E vi segnalo anche che la parola amore, che pure mi sembra abbia una certa centralità nella rivelazione biblica, antico, neotestamentale, non compare né nel Credo Niceno-Costantinopolitano, in cui si dicono tantissime cose, ma non si dice che il cuore della nostra fede è l'amore di Dio. E che il cuore della religione cristiana è, come ha detto Gesù, amare Dio e amare il prossimo, né nel credo niceno-costantinopolitano, né nel credo cosiddetto apostolico, la parola amore semplicemente non c'è. E non c'è stata e non c'è, a mia conoscenza, nessuna riflessione adeguata su che cosa potrebbe significare una chiesa dell'amore. E così concludo come avevo iniziato. La chiesa di Giovanni, non dico al 100%, ma in larga misura è ancora una chiesa da inventare, diciamo così.